E saluto anche Cristina Artoni. Buongiorno Cristina.
Buongiorno Mattia, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
E allora iniziamo questo dibattito con una citazione.
Sì, ho sentito parecchi cervelli fini dire che le canzoni popolari stanno per sparire, che la musica popolare come la sentiamo e la conosciamo si avvia a uscire dal vecchio portale della storia. Io dico che la musica popolare, le ballate popolari, solo adesso cominciano a mettersi in piedi, come Joe Louis dopo un paio di brutti knockdown, cioè il colpo che mette a tappeto un pugile per qualche secondo.
Ecco, questa difesa a spada tratta della musica popolare arriva da Woody Guthrie, il più grande poeta e rivoluzionario del folk statunitense. A lui si sono ispirati Billy Bragg, Bob Dylan, ma anche Bruce Springsteen, per citare solo alcuni nomi. Data più volte per superata nella storia, per moribonda, la canzone politica in realtà resta viva e vegeta. In Occidente, con il secondo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca e la sua politica aggressiva, la musica di protesta, soprattutto negli ultimi mesi, ha una rinascita. Tra gli esempi, Streets of Minneapolis, il brano di Bruce Springsteen contro gli abusi dell'ICE, l'Agenzia Federale per l'Immigrazione, oppure il ritorno dei Massive Attack dopo 6 anni di silenzio discografico, che insieme a Tom Waits hanno pubblicato il singolo Boots on the Ground, brano antimilitarista. E nel nostro approfondimento di oggi ci muoviamo quindi tra passato e presente del panorama musicale impegnato e di protesta.
Con due ospiti, ben ritrovato Alessandro Portelli.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno. Storico e critico musicale, è stato professore ordinario di letteratura anglo-americana all'Università degli Studi di Roma, La Sapienza. Ha raccolto poesie e canzoni popolari statunitensi e diversi saggi sulla letteratura afroamericana. Ricordiamo anche che ha collaborato con l'Istituto Ernesto De Martino, per il quale ha effettuato ricerche sulla musica popolare. Tra i suoi molti saggi dedicati alla musica segnaliamo alcuni, come Bob Dylan, Pioggia e Veleno, edito da Donzelli nel 2018, e poi il libro a cui siamo molto affezionati, Canzone, politica e cultura popolare in America, Il mito di Woody Guthrie, ripubblicato da Derive a Prodi nel 2004. E diamo il benvenuto anche a Giovanni Ansaldo. Buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Critico musicale, scrive per Internazionale e cura la newsletter appunto musicale, e ha lavorato con Rockall e Lettera 43. Iniziamo con una domanda per entrambi, prima di entrare nei dettagli della musica di protesta. Partiamo da un aspetto preciso: in quali contesti fiorisce davvero questo genere di musica? È necessariamente frutto di una condizione, diciamo, di oppressione esplicita, oppure abbiamo esempi altri? Iniziamo con Alessandro Portelli. Abbiamo perso Alessandro, quindi iniziamo con Giovanni Ansaldo.
Ma allora, i contesti sono diversi e sono molti, e non è neanche così semplice definirla. A me è venuta in mente un'intervista di molti anni fa, del 1965, un'intervista fatta a Bob Dylan durante una conferenza stampa, in cui un giornalista gli chiese quanti come lui erano cantanti di protesta all'epoca, cioè persone che usano le loro canzoni per protestare contro lo stato in cui si trovano. Era chiaramente una domanda un po' assurda. Bob Dylan, quasi scappando, gli scappava praticamente da ridere, rispose circa 136. Gli chiesero di chiarire e lui, ancora scherzando, disse tra i 136 e i 142. Questo per dire che la musica di protesta ha molte forme. Chi la fa, chi la canta, può essere un oppresso direttamente lui oppure no. Per esempio, lo stesso Bob Dylan, ma anche Bruce Springsteen, non erano oppressi. Bruce Springsteen, in uno spettacolo che ha fatto a Broadway qualche anno fa, in cui raccontava la sua carriera e le sue canzoni, ha confessato che ha scritto tutta la vita pezzi sui lavoratori senza aver mai lavorato un giorno. Poi chiaramente il musicista è un lavoro, però lui, dicendo questa cosa, intendeva che appunto non andava in fabbrica tutti i giorni, eppure ha scritto canzoni bellissime come Factory, che descrivono le vite degli operai. Ci sono invece altri casi in cui sono gli oppressi a prendere la voce, per esempio il blues, no? Che nasce come musica delle persone nere oppresse dallo schiavismo, ma anche il rap, che è nato negli anni 70 a New York e in particolare in quartieri come il Bronx, dove c'erano questi cosiddetti block parties, no? Quindi feste spontanee. Ecco, il rap è nato come voce degli oppressi, poi negli anni si è trasformato in altro, ma questa è un po', insomma, un'altra storia.
Alessandro Portelli è con noi? Ci sente?
Ancora non ci sente.
Allora, proseguiamo con la Giovanni Ansaldo. Giovanni Ansaldo, in un articolo pubblicato su Internazionale, a cui anche ci siamo un po' ispirati, dedicato proprio alla musica di protesta oggi, tra gli esempi che lei riporta, come ad esempio di rinnovato impegno, c'è il singolo dei Massive Attack con Tom Waits, intitolato Boots on the Ground. È un brano che segnala anche, in un certo senso, un'urgenza?
Assolutamente sì, questa immagine boots on the ground, no? Sono gli stivali che marciano in un certo senso sul suolo e sono un simbolo dell'oppressione e della violenza in tutto il mondo che i Massive Attack e Tom Waits denunciano. Tra l'altro questa è una collaborazione inedita, nel senso che parliamo di due tradizioni molto diverse, no? Il cantautorato statunitense di Tom Waits e invece la scena più elettronica, possiamo definirla così, cioè i Massive Attack sono un gruppo che si è affermato tra fine degli anni 80 e fine degli anni 90, sono nati a Bristol e facevano questo che si definiva trip hop, quindi un genere che univa elettronica e hip hop. Ecco, hanno fatto questa canzone insieme che fonde queste due tradizioni e in cui Tom Waits, con questa voce che sembra quasi senza fiato, veramente impressionante, sì, racconta questa storia di questo personaggio che può essere, forse è un marine in missione all'estero, perlomeno così sembra all'inizio del pezzo, ma poi in realtà questo brano descrive un circolo di violenza che parte forse dagli Stati Uniti, ma in realtà va in giro per tutto il mondo, no? Come dimostra anche adesso purtroppo l'attualità. Non è un caso che questa canzone sia stata diffusa accompagnata da un video che mostra una serie di manifestazioni e violenze che sono avvenute negli ultimi anni, però sul suolo statunitense, quindi manifestazioni di Black Lives Matter, proteste contro gli abusi dell'ICE. Quindi secondo me il messaggio, proprio questa urgenza che hanno Tom Waits e Massive Attack di lanciare questo messaggio, deriva dal fatto che la violenza nasce in un posto ma poi si diffonde in tutto il mondo, no? Per cui la violenza nata negli Stati Uniti si è poi trasferita, vediamo per esempio adesso, in Iran.
Certo, ne ascoltiamo un breve passaggio?
Sì, intanto abbiamo recuperato Alessandro Portelli, poi parleremo anche con lui. Ascoltiamo allora Boots on the Ground con i Massive Attack e Tom Waits.
From a helicopter hole, big sugar rhythm got me now. Brown, mean and young, dumb and for a cum. What can you use a marine for? This is a fucking ass machine gun war. Your boots on the ground, boots on the ground, boots on the ground, boots on the ground. We're training our hedges, we'll fight your wars. Wade in the trenches and we're fucked till we're sore. With boots on the ground, boots on the ground. We're born shiny bullets in an army of ants. Blowed out a horn, we're sleeping our pants. Big titties, big titties. Well, we're hard and we'll burn down cities. On the ground, boots on the ground.
Boots on the Ground, i Massive Attack e Tom Waits, uno dei brani da cui siamo partiti per parlare di musica popolare e musica di protesta. Oggi, a questo punto chiederei a Alessandro Portelli se ha sentito questo brano e che cosa ne pensa, e magari come si inserisce nella tradizione della canzone di protesta questo brano con la voce di Tom Waits.
Tom Waits è sempre stato dalla parte giusta. Fra l'altro c'è una sua bellissima versione di Bella Ciao che è stata fatta qualche tempo fa, e diciamo che c'è un po' un salto, nel senso che la visione dal basso della società a livello proprio a livello di strada delle canzoni di Tom Waits, che era sempre in qualche modo contro la grana dell'egemonia, del dominio, qui prende una forma dichiarata ed esplicita. Quindi mi sembra che sia una continuazione della sua opera con un passo avanti. Visto che siamo a Radio Lugano, però io volevo ricordare un evento della settimana scorsa. Mm-hmm. La questura di Roma ha considerato reato la citazione di un verso dalla canzone di Pietro Gori Addio Lugano Bella.
La pace tra gli oppressi, la guerra agli oppressori.
Esatto, con l'idea evidentemente che, secondo la questura di Roma, lo Stato sono gli oppressori. No? Tra l'altro in un giorno come il 25 aprile, quando si legittima la resistenza, la guerra agli oppressori, il che significa tra l'altro che le canzoni di Pietro Gori, che hanno 130 anni, ancora danno fastidio. Ancora, quindi che le parole di Woody Guthrie, la canzone popolare, la canzone politica, la canzone di protesta continuano a rialzarsi, è perché in qualche modo dicono delle verità ed esprimono dei principi, dei concetti, delle soggettività che agli oppressori e a quelli che credo che si identificano con gli oppressori non gli vanno bene, ecco.
Tra l'altro Addio Lugano Bella è una canzone molto popolare in Ticino, anche se in realtà parla male della Svizzera, perché Pietro Gori allora fu cacciato, no, da questo luogo dove era in esilio.
Il tuo governo schiavo d'altrui si rende.
Esattamente.
Meraviglioso.
Ma è Pietro Gori, tra l'altro, grande, grande scrittore di canzoni, ricordiamo anche Profughi d'Italia, Nostra Patria e il Mondo Intero. Ma esatto, grandissima canzone. Da Pietro Gori a Woody Guthrie, ritorniamo negli Stati Uniti. Qual è l'importanza ancora e l'influenza di questo grandissimo inventore di canzoni americano? Lo abbiamo visto ritornare per esempio nel recente film su Bob Dylan, in un modo un po' così mitizzato, Alessandro Portelli.
Sì, ma io direi che l'importanza di Woody Guthrie è, come dice Bruce Springsteen, Woody Guthrie ti impone di pensare agli altri. Cioè è un punto di vista sul mondo che va contro la grana dell'individualismo competitivo, del neoliberismo e quindi dell'ideologia dominante, e quindi è tuttora oggi in larga misura funzionale. L'altro giorno un gruppo di amici
abbiamo perso. Riproviamo a chiamarlo, magari andiamo avanti intanto con
sì, Giovanni Ansaldo. Chi sono gli artisti che oggi ricoprono il ruolo di coloro che hanno un altro punto di vista del mondo? Noi pensavamo prima anche a Woody Guthrie, parlavamo di Woody Guthrie, c'è un suo passaggio di un'intervista in cui dice: odio le canzoni che ti fanno sentire che non vali niente, odio le canzoni che ti fanno pensare che sei nato per perdere. Ecco, anche al di fuori degli Stati Uniti, chi sono questi autori che sono in grado di comunicare in questa maniera?
Ci sono molti esempi e anche di artisti di generazioni insomma più giovani che fanno anche generi apparentemente lontani, no? dal folk di Woody Guthrie. A me vengono per esempio adesso in mente i Nikep. I Nikep sono un trio rap di Belfast, quindi dell'Irlanda del Nord, e da anni rappano sia in inglese sia in gaelico e rivendicano proprio l'importanza culturale della lingua irlandese e denunciano il colonialismo britannico, quello che loro definiscono il colonialismo britannico, quindi fanno quella che a tutti gli effetti si può considerare una musica di protesta. Tra l'altro i Nikep si sono molto esposti nel denunciare il genocidio israeliano a Gaza durante una serie di loro concerti, il più famoso dei quali è stato al Festival Coachella negli Stati Uniti, e per queste insomma prese di posizione pubbliche un componente del gruppo è finito sotto processo per terrorismo nel Regno Unito. E il gruppo ha denunciato questa cosa come un tentativo di insomma di metterli a tacere. In realtà poi questo processo si è fermato per un vizio formale, quindi i Nikep sono stati costretti a cancellare alcune date del loro tour, però appunto adesso, ora che il processo è stato archiviato, pubblicheranno tra pochi giorni un nuovo disco e ripartiranno con il tour, che tra l'altro arriverà anche in Italia. Faccio un altro esempio andando in un altro continente: c'è un musicista del Niger che si chiama Mdou Mokhtar, che fa una specie di
bombino
rock desertico, che tra l'altro simile, esatto, sì, possiamo dire che sono piuttosto simili. C'è tutta questa scena, no, di rock desertico che è venuta fuori negli ultimi decenni, molto interessante. E pensate che per esempio Mdou Mokhtar da bambino non aveva una chitarra e se la costruì con un pezzo di legno e la catena della bicicletta. Ecco, lui è a tutti gli effetti un cantante di protesta, perché spesso denuncia le conseguenze del colonialismo francese. Ha fatto una canzone che si chiama Afrique Victime, che ha dato il titolo anche a un suo disco, che parla proprio di questo, e canta sia in francese per farsi capire da più persone possibili, ma anche in lingua tamashek proprio. Ecco, questa è a tutti gli effetti musica di protesta, ma potrei fare insomma molti altri esempi, adesso magari non mi dilungo troppo.
Quindi insomma la canzone di protesta la si trova anche là dove non si pensava di trovarla, spesso proprio in musiche inaspettate. Il rap ha una lunga tradizione anche di denuncia sociale, poi ci parlava adesso Ansaldo delle musiche che vengono dal sud del mondo, in questo caso il rock desertico, che sta avendo una grande diffusione anche in Occidente. Noi stessi su Rete 2 mandiamo spesso in onda questo tipo di musiche. Ma io vorrei tornare con Alessandro Portelli alla figura e all'ascito di Woody Guthrie, in particolare tornare a un altro nome che è stato citato, si tratta di Bob Dylan, ovviamente. Ecco, recentemente il film dedicato a Bob Dylan, A Complete Unknown, ha raccontato il mondo della musica folk e della musica di protesta, di cui Bob Dylan era una specie di mito. Dylan che a un certo punto decide di rompere con questo mondo, vissuto questa rottura un po' come un tradimento dal mondo della canzone di protesta. Aveva ragione lui, retrospettivamente, Alessandro Portelli? Alessandro, ci sei? No, ancora purtroppo oggi siamo molto sfortunati con Alessandro Portelli. Io provo a richiamarlo ora, però magari Cristina, che ne dici se...
Sì, noi andiamo avanti con Giovanni Ansaldo. Abbiamo una serie di domande, tra cui insomma una questione che abbiamo toccato una settimana fa nella trasmissione di Rete 2, voi che sapete. E ci si chiedeva nel corso del dibattito se la musica sia ancora in grado di difendere la libertà. È possibile la difesa dei diritti attraverso la musica?
Sì, io non so, ho una convinzione magari sbagliata. Io credo che in generale la difesa dei diritti spetti magari alla politica e alle istituzioni, no? O perlomeno dovrebbe essere così, anche se magari non è sempre così. Io trovo che il ruolo fondamentale della musica sia quello della testimonianza. cioè la musica è pur sempre un'arte, una forma espressiva, per cui non ha direttamente il potere di cambiare le cose, no? Però ha il potere di testimoniare storie che fanno riflettere le persone. Prima parlavamo di Africa e insomma di rock desertico. Faccio un altro esempio di una band che fa rock o blues desertico, si chiamano Tinariwen, vengono dal Mali, suonano insieme da molti anni, però da molti anni sono anche stati costretti all'esilio a causa della guerra civile che ha colpito il Mali. E ecco, i Tinariwen praticamente in ogni loro disco, almeno in un brano, ma spesso anche in più brani di ognuno di questi dischi, cantano la nostalgia per il Mali. Quindi per loro la musica diventa un modo per riconnettersi con una terra che non riescono più a vivere direttamente, ma che raggiungono attraverso la musica. Ecco, questa secondo me è una forma di testimonianza e anche in senso lato di musica di protesta. Chiaramente queste canzoni non sono in grado di risolvere la guerra civile in Mali, ma sono in grado di testimoniare una storia e di renderla universale, quindi di far riflettere il pubblico.
Alessandro Portelli, siamo riusciti a riconnetterci. Mi dispiace per le difficoltà che abbiamo oggi nel nostro dialogo, ma approfittiamo di questi ultimi minuti per stare con lei. Sentiva proprio adesso quello che ci stava raccontando Ansaldo: la musica di protesta non può cambiare le cose, ma può testimoniare, può essere testimonianza. Condivide questa sua visione? Ancora non sentiamo Alessandro Portelli, purtroppo.
Proseguiamo niente. Allora con Giovanni Ansaldo. Ma quale pubblico raggiunge oggi la musica di protesta, secondo lei?
Raggiunge un pubblico globale, nel senso che la diffusione di internet ha creato degli strani cortocircuiti. Oggi molte persone possono utilizzare internet e i social, no? Da Instagram a TikTok a Facebook, insomma, che hanno questo paradosso di fondo: sono di fatto piattaforme create dal capitalismo della Silicon Valley, no? Però paradossalmente diventano, per esempio, per gli attivisti, per i gruppi che protestano, per chi organizza manifestazioni, un ottimo strumento di coordinamento e di diffusione di messaggi, per cui molti magari collettivi anticapitalisti usano Instagram per diffondere i loro messaggi, e questo è una cosa che ha portato anche molte star della musica, magari anche del mondo del pop, insomma di mondi non necessariamente identificabili come ambiti di protesta, a diffondere messaggi sapendo che questi messaggi arriverebbero a molte persone. Qualche anno fa Billie Eilish ha fatto un appello, mi pare, vado a memoria, proprio dal suo profilo Instagram per combattere il cambiamento climatico. Bad Bunny, il cantante portoricano, no? Oggi ormai insomma molto famoso, ha sfruttato la sua esibizione al Super Bowl, che è l'intervallo della finale di football americano, quindi uno forse l'evento televisivo più seguito negli Stati Uniti nel corso dell'anno, per fare una specie di inno all'identità latina, o insomma più che altro il suo messaggio forte è stato: l'America non sono solo gli Stati Uniti, quindi l'America è anche Cuba, Porto Rico, che è appunto il suo luogo d'origine, la Colombia, l'Argentina, e quindi ha dato un messaggio politico molto forte. E quindi io avevo scritto un articolo su questa esibizione, e così ho provato a definirlo pop di protesta, nel senso che spesso si parla di folk, di
certo, ma infatti su questo Alessandro Portelli c'è? Siamo riusciti? Ci sente? Pronto? No, ancora no. Allora, la mia proposta è questa: mandiamo un brano che sicuramente Alessandro Portelli avrebbe apprezzato, This Land Is Your Land, un brano di Woody Guthrie che abbiamo citato tanto in questa mezz'ora di chiacchierate, e poi ci ritroviamo per i saluti. Dunque, This Land Is Your Land.
This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was sounding, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling.
Woody Guthrie, This Land Is Your Land, quello che potremmo definire l'inno alternativo dell'America critica, e è con noi Alessandro Portelli, siamo riusciti finalmente a raggiungerlo. Alessandro, ci racconta che cos'è questa canzone.
Ma questa canzone nasce come risposta a un canto patriottico, America the Beautiful, che veniva trasmesso da tutte le radio, eccetera. E Woody Guthrie rivendica il diritto della gente comune, dei lavoratori, dei proletari migranti, a rivendicare che il paese è il loro. Tra l'altro, quando questa canzone la cantano insieme Pete Seeger e Bruce Springsteen all'inaugurazione del presidente Obama, includono dei versi contro la proprietà privata e sulla povertà, che quando questa canzone viene cantata come inno patriottico alternativo vengono omessi. Cioè è una canzone che dice chi è il padrone, a chi appartiene, chi sono i proprietari di questo paese. L'America è fatta per me e per te, non per gli oligarchi.
Grazie, siamo in chiusura. Grazie davvero Alessandro Portelli. Purtroppo abbiamo avuto un po' di problemi tecnici, ma ci torneremo con lei, storico e critico musicale. Appunto, ci risentiremo presto, perché il prossimo 28 maggio sarà a Lugano, al Lux di Massagno, con lo spettacolo Mystery Train, un viaggio nell'immaginario americano, un'iniziativa all'interno della rassegna Echi di Storia. Grazie, a risentirci presto. E grazie davvero, davvero prezioso a Giovanni Ansaldo, critico musicale ed internazionale, su cui cura la newsletter musicale. A risentirci Giovanni, a presto.
Grazie a voi, buona giornata.
A prestissimo, e grazie anche a te Cristina.
A voi, grazie a tutti.